L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Enzo Motta.
Amici di Radio Le 1, amici di Seven, sette tracce per una sera, bentornati al nostro ascolto. Noi non ci siamo mossi a questo punto dalla grande mamma America, dove peraltro andiamo a incontrare una persona che del tutto americano non era, e però vi spiegheremo anche il perché. Fece solo un disco in vita, divenne famosissimo sia per le sue esibizioni live che per questo suo disco che oggi è oggetto del nostro programma. Si chiamava Jeffrey Scott Buckley, ma più noto come Jeff Buckley. I'm lying in my bed, the blanket is warm, this body will never be safe from harm. I still feel your hair, black ribbons of corn, touch my skin to keep me home.
Precious, precious silver and gold, and pearls and oysters, flesh. Drop down, we two to serve and pray to love. Born again from the rhythm, screaming down from heaven. Ageless. I'm there in your
Moyo Pin, il brano che abbiamo appena ascoltato, era quello con cui si apriva il disco Grace, questo protagonista della puntata di oggi, unico, dicevamo, album che in vita riuscì a completare, editare, far vendere in tutto il mondo e renderlo celebre, Jeff Buckley, che era nato nel 66 in California, Anaheim, nella contea di Orange, ed era l'unico figlio del cantante e cantautore Tim Buckley, che invece era di origini irlandesi e italiane, e della violoncellista Mary Gibbert, di origini panamensi, greche e francesi. Quindi pensate un po' quanto crogiolo musicale, culturale, in quale brodo di cultura andasse a nascere questo musicista. C'è però da dire che ancor prima della nascita di Jeff, il padre Tim aveva abbandonato la moglie per trasferirsi a New York in cerca di fortuna. Per questa ragione Tim, che incontrò il figlio solo quando Jeff era nella prima infanzia e in occasioni saltuarie, divenne un riferimento remoto per Jeff, che vide invece come figura paterna il patrigno Ron Moorhead, che verrà ricordato dallo stesso Buckley per il suo contributo alla crescita personale musicale, per esempio col regalo del 33 giri Physical Graffiti delle Zeppelin. E insieme a lui nacque anche il fratellastro, crebbe anche il fratellastro Corey, con i quali si trasferì più volte in diverse città dell'Orange County nella California del Sud. In quegli anni si faceva chiamare Scott o Scotty Moorhead, quindi col cognome del patrigno, nonostante il suo vero cognome fosse quello del padre biologico. Però dopo la morte di quest'ultimo, Tim Buckley, al culmine di una lunga e pesante crisi depressiva, si tolse la vita con un'overdose nel giugno del 75. Ma solo allora Jeff Buckley scelse di usare ufficialmente il nome registrato sul suo certificato di nascita, appunto Jeffrey Scott Buckley, pur continuando a essere chiamato Scotty da tutti i componenti della famiglia. Durante l'infanzia e l'adolescenza fu circondato dalla musica, grazie sia alla madre, che era una pianista e violoncellista classica, sia al patrigno, che lo introdusse all'ascolto di artisti come appunto i Led Zeppelin, i Queen, Jimi Hendrix, The Who, Pink Floyd. E come dicevamo, il primo disco che possedette fu proprio Physical Graffiti dei Led Zeppelin. Il gruppo hard Kiss divenne ben presto uno dei suoi preferiti. Insomma, iniziò già all'età di 5 anni a suonare la chitarra acustica, a 12 anni aveva già deciso di diventare musicista e ricevette in dono, l'anno dopo, la sua prima chitarra elettrica, che era un'imitazione di colore nero della famosa Gibson Les Paul. Comunque nell'84, quindi a 18 anni, si diplomò alla Loara High School e durante gli anni dei suoi studi suonò nel gruppo jazz della scuola, appassionandosi anche al progressive rock e a band come i Rush, i Genesis, gli Yes, e a musicisti jazz fusion come il chitarrista Al Di Meola. Quindi ancora una volta non solo radici familiari quanto più variegate, ma anche la sua formazione musicale, i suoi influssi musicali erano quanto di più vario e composito possibile. Questo disco che stiamo andando ad ascoltare oggi fu poi registrato nel 93, quindi il nostro artista a quel punto aveva 27 anni. Oltre a Moyo Pin ci sono, o a Moyo Pin che dir si voglia, ci sono una serie di brani poi divenuti dei brani famosissimi nel panorama rock di quegli anni anche dopo, e il brano che adesso andiamo ad ascoltarci, che è quello che dà il titolo all'LP, ne è una riprova. Questo è Grace e questo è Jeff Buckley.
Seven.
There's the moon asking to stay long enough for the clouds to fly on me away. Oh, it's my time coming, I'm not afraid to die. My fading voice sings above.
Questa era Grace, bellissima title track di questo disco di oggi a 7, ospite dello spazio che si chiama Doc, che mette a disposizione di questi esperimenti musicali, ma non solo, la nostra radio L1. Io sono Enzo Motta e vi parlo ancora una volta della vita di Jeff Buckley, breve, intensa, piuttosto complicata in molte delle sue sfaccettature personali. Lo stesso disco che stiamo ascoltando, che fu, ripeto, l'unico che lui riuscì a concludere e a pubblicare in vita, passò attraverso una gestazione piuttosto complicata. Lui era già molto noto per l'attività dal vivo che già stava svolgendo da qualche anno, e ebbe la libertà da parte della casa discografica di selezionare molti dei propri collaboratori. Nelle prime fasi di lavorazione del disco, il cantautore scelse così di condividere lo studio di registrazione solamente col bassista Mick Grondahl e il batterista Matt Johnson, sotto la guida del produttore Andy Wallace. E secondo quanto dichiarato dal produttore Steve Berkowitz, il produttore esecutivo, i tre musicisti non avevano alcuna conoscenza reciproca e così iniziarono a improvvisare senza aver prefissato una direzione musicale da seguire nel loro lavoro. Dopo meno di 3 settimane una prima versione del disco era già pronta, ma a quel punto Buckley si rese conto di aver raggiunto una maggiore sintonia con i musicisti e, non soddisfatto del proprio lavoro, volle continuare la lavorazione del disco. A quel punto la casa discografica, sempre molto cauta, evitò pressioni sui tempi di lavorazione, e così la realizzazione si rivelò molto più lunga e costosa del previsto, fino a raggiungere una cifra di produzione complessivamente pari a circa $1 milione, un'enormità per l'epoca, stiamo parlando di più di 30 anni fa. La pubblicazione era stata inizialmente prevista per il gennaio del 94, slittò più volte prima di essere definitivamente fissata per la fine di agosto dello stesso anno, e il ritardo di lavorazione fu legato soprattutto alle difficoltà compositive dello stesso Buckley, il quale si sbloccò definitivamente solo a seguito del dolore per la morte del padre della compagna che era l'attrice e musicista americana Rebecca Moore. Forse proprio da questa circostanza venne ispirato il titolo di questo terzo bellissimo brano tratto da Grace, che si chiama Last Goodbye. Dream and always see your Last Goodbye, uno degli anthem appunto tratti da questo splendido lavoro che si chiama Grace di Jeff Buckley, che conteneva in realtà nella sua prima edizione 10 brani, nelle pubblicazioni postume ne fu poi aggiunto un altro che si chiamava Forget Her, sempre di Jeff Buckley. E però non tutti erano di sua composizione. Lui aveva in questo caso inserito alcuni brani che peraltro non saranno presenti nelle nostre sette tracce, come Lilac Wine, che era di James Shelton, oppure lo stesso Corpus Christi Carol, che era di Benjamin Britten, famoso compositore britannico dello scorso secolo. Un altro brano che abbiamo deciso di non includere, non perché sia bello, ma perché appunto sette ne dobbiamo scegliere, è Dream Brother. Tutti gli altri li stiamo facendo ascoltare. Il quarto, sempre composto da lui insieme a Michael Tai, si chiama So Real.
Love, let me sleep tonight on your couch. I remember the smell of the fabric of your simple city dress.
Oh, that was so real.
coinvolgente, originale, geniale, un po' come tutto questo Grace. All'inizio avevamo pensato di non inserire nessuno dei brani che non fosse stato composto dallo stesso Jeff, ma in un caso abbiamo dovuto fare una eccezione, ed è la reinterpretazione del famoso brano di Leonard Cohen che è Hallelujah, che probabilmente è divenuto negli anni persino più famoso della versione originale di Leonard Cohen, una versione che era stata appunto scritta e cantata da Cohen, ma della quale erano state registrate anche molte altre versioni, sempre dallo stesso Jeff Buckley, tra le quali figura anche quella di John Cale, sulla base della quale lo stesso Buckley aveva costruito questa interpretazione. Andiamocela ad ascoltare. Hallelujah è di Leonard Cohen, ma lui è Jeff Buckley.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, maybe there is a God above
But all I've ever learned from love was how to shoot somebody who walked too young. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah.
Alleluia, così straziante, così genialmente interpretata. Jeff Buckley risentì durante la registrazione e la composizione di questo disco della complicata relazione con la sua compagna, che era Rebecca Moore. Questa relazione rivestì un ruolo importante proprio nelle tematiche e nei contenuti del disco, e attorno a lei che ruotano molte delle canzoni di Grace, tra le quali appunto la title track che abbiamo ascoltato come seconda scelta quest'oggi, nella quale appunto il cantautore si rivolge direttamente a lei, alla donna amata. E lo stesso Last Goodbye, che probabilmente fu ispirato dalla dipartita del padre, ma sicuramente per alcuni suoi critici vede un ruolo anche nella separazione che c'era stata a seguito anche di questo tra il cantautore e l'attrice americana. All'interno del disco si parla anche della fragilità emotiva, che è una tematica presente in brani come Last Goodbye o lo stesso So Real, ma anche di passioni infuocate, oscurità esistenziali, morte. Grace fu definito dalla critica musicale un album audace ed è tuttora considerato un disco fuori dalle mode del periodo in cui fu pubblicato. Si tratta di un album essenzialmente imperniato soprattutto sulla voce di Jeff Buckley, che era prodigiosa, a dispetto del grunge, dei grandi sperimentatori innovatori del rock che dominavano il panorama musicale di quegli anni. Il penultimo brano di quest'oggi, il sesto quindi, è una delle cose più geniali di questo pur formidabile disco, e si chiama Lover, You Should Have Come Over.
Looking out the door, I see the rain fall upon the funeral. Parading in a wake of sad relations as their shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong, but tonight you're so you never know. Broken down and hungry for your love, with no way to feed it. Where are you tonight, child? You know how much you need it. Too young to hold on, and too old to just break free and run. Sometimes a man gets carried away, he feels like he should be having his fun, but much too blind.
Bene, abbiamo ascoltato questo splendido Lover, You Should Have Come Over, e prima di ascoltare l'ultimo brano di questa selezione di 7 che costituisce da sempre 7, vorrei ricordare che il brano aggiunto nelle pubblicazioni postume, che è questo Forget Her, era stato inizialmente registrato per il disco, ma lo stesso artista volle escluderlo dalla versione finale opponendosi al parere della casa discografica, che l'aveva invece scelta come singolo di lancio del lavoro stesso. La loro volontà fu tale che dopo appunto la dipartita del nostro Jeff, di cui parleremo fra un attimo, la volle inserire appunto nella riedizione del disco. Successo di critica ottenuto dal disco enorme. AllMusic gli assegnò un punteggio di 5 stelle e molte riviste specializzate inserirono l'album fra i migliori del 94. La rivista Juice lo considerava il decimo miglior album degli anni 90. Secondo la rivista Rolling Stone occupa il 303° posto nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi. A tutt'oggi comunque il disco è considerato uno dei più importanti degli anni 90. Molti sono gli artisti che si dichiarano influenzati da Jeff Buckley e dal suo unico vero album. Tra gli altri, che so, i Coldplay, gli Star Sailor, Ryan Adams, Damien Rice, gli stessi Muse. E quindi andiamo ad ascoltarci il settimo e ultimo brano tratto da Grace, che si chiama Eternal Life, vita eterna, così profetico riguardo il successo che avrebbe avuto dopo e probabilmente la sua vicenda personale. Jeff Buckley.
Seven.
Questo era Eternal Life, E concludeva i brani che abbiamo deciso di trarre da questo unico disco completato in vita da Jeff Buckley del 94 che si chiama Grace. In realtà un altro disco, lui arrivò quasi a ultimarlo, si chiamava Sketches for My Sweetheart the Drunk, ma proprio in quel fatidico 97, quando lui aveva 30 anni, la sera del 29 maggio, mentre a bordo di un furgone guidato da un suo roadie si stava dirigendo agli studi proprio di registrazione per completare probabilmente il disco, passando lungo le rive di un fiume che si chiama Wolf, che è un affluente del Mississippi, chiese all'autista di fermarsi. Aveva voglia di farsi un bagno, aveva già in precedenza peraltro nuotato in quelle acque, e si immerse nel fiume tenendo però addosso, questa è la cosa strana che fece molto parlare i dietrologi, i vestiti e gli stivali, arrivando fino ai piloni del ponte dell'autostrada, canticchiando peraltro il ritornello di All at Love dei Led Zeppelin, e nello stesso momento in cui stava transitando un battello che probabilmente creò un gorgo che lo risucchiò, il cantante scomparve e ovviamente il suo roadie chiamò la polizia, che pur avendo ordinato un dragaggio non trovò nulla. Solo sei giorni più tardi, nella mattina del 4 giugno, il corpo di Jeff Buckley fu avvistato da un passeggero del traghetto American Queen, impigliato tra i rami di un albero sotto il ponte di Beale Street, la via più importante di Memphis, pensate un po'. Grandissimo Jeff Buckley, abbiamo ascoltato questo suo fondamentale disco e noi chiudiamo qui la nostra puntata di Seven, ospiti ovviamente di Radio L1. Ciao da parte di Enzo Motta, ciao da parte di tutti noi di Radio L1.
Avete ascoltato?
Seven. Sette tracce per una sera.